tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
Con questa toccante O Gorizia, tu sia maledetta, interpretata da Sandra Mantovani, si apre questo spazio redazionale su Onda Rossa dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale 1914-2014, ma più precisamente 1915-24 maggio 2015, quindi esattamente 100 anni fa l'Italia entrava in guerra. Questo brano fu composto nel 1916 nelle trincee italiane da un autore anonimo nel corso della sanguinosa battaglia per la conquista della città di Gorizia, che costò la vita a ben 100.000 uomini tra italiani e austriaci, e che portò poi effettivamente alla conquista di Gorizia, ma insomma fu una carneficina totale per la conquista di una città. Accadeva esattamente 100 anni fa. Il Regno d'Italia dichiarò guerra all'Austria-Ungheria, poi la dichiarazione di guerra per la Germania avvenne soltanto un anno dopo. Questo è il proclama del re, diffuso il 24 maggio del 1915. Vale la pena dargli un occhio anche per restare in quel periodo, dare uno sguardo diretto alle fonti. Il re scriveva che l'esercito austriaco opporrà tenace resistenza, quindi c'era già la consapevolezza di una durissima guerra che ormai si spingeva da oltre un anno sul campo europeo. E il re parla anche di indomito slancio che saprà di certo superare la resistenza degli austro-ungarici. A voi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della patria nostra. A voi la gloria di compiere finalmente l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri. Questa la firma del sanguinario Vittorio Emanuele, allegata al proclama che andò poi su tutta la carta stampata. Per restare sulla carta stampata, oggi un po' timida per quanto riguarda l'anniversario, per alcuni addirittura, per certa stampa di destra, la celebrazione dei 100 anni, dai 100 anni della guerra. Solo il Manifesto riporta un editoriale a firma di Manfredi Alberti in prima pagina, la grande guerra nell'Europa di oggi, quindi si cerca un po' di attualizzarla. L'articolo forse più corposo viene dalle pagine del Corriere della Sera, con un lungo articolo interno a firma di Antonio Carioti, pagina 29, che cerca un po' di spiegare, diciamo in modo abbastanza neutro, e anche se di neutralità non si può parlare, ma insomma obiettivo questo articolo, che cerca anche di spiegare il perché il Corriere abbia voluto mandare in stampa un volume proprio sull'intervento italiano nella Grande Guerra, che troverete nelle edicole. Insomma, sono 100 anni da questo ingresso dell'Italia in guerra, noi almeno come radio, come compagni e compagne di questa radio, ci opponiamo fermamente a quella che molti considerano una celebrazione, una cosa da sbandierare, questo ingresso, una vittoria secondo molti, quella dell'Italia poi durante la prima guerra mondiale, insomma attorno a questa orribile carneficina che fu la prima guerra mondiale, poi chiamata quasi subito già nel 1916 grande guerra, proprio per la consapevolezza che gli stessi contemporanei avevano per questa dura, lunga guerra di logoramento, poi definita in seguito guerra totale, perché come vedremo coinvolgerà praticamente tutta la società. E comunque, dicevo, ancora oggi resta, permane una retorica mistificatoria tendente a preservarne il mito di guerra in fondo giusta, guerra unificante, guerra patriottica. Insomma, noi ci sentiamo assolutamente di affermare che essa fu una brutale esplosione di violenza mirante a tutelare precisi interessi di classe. Questo va detto, non lo troverete praticamente ormai più su nessun giornale, rivista o anche pubblicazione, se non di storici in un certo senso affini magari anche alla nostra area, al nostro modo di vedere e intendere la storia. Insomma, fu innanzitutto una guerra antiproletaria, una guerra di classe in cui la borghesia imperialista cercò assolutamente di espandere i suoi profitti. Questo fu la guerra. A me piaceva anche partire con una bella citazione da Asce di guerra di Ravagli e Wuming, che se permettete vi citerò, ed è questa: la retorica degli alzabandiera e la mitologia istituzionale offrono una versione postuma e lineare della storia, ma la linearità e la geografia non servono a capire le cose. Le frasi fatte, le formule ripetute dai palchi come dai pulpiti coprono la rabbia, lo sporco e la dinamite, consegnando al presente quello che chiede. Scavare nel cuore oscuro di vicende dimenticate o mai raccontate è un oltraggio al presente, un atto spregiudicato e volontario. Le storie non sono che asce di guerra da disseppellire. Come dicevo, queste parole scritte nel libro Asce di guerra di Ravagli e Wuming, insomma, ci è sembrato giusto, penso di parlare a nome della redazione di Onda Rossa, porle in exergo a questo redazionale sulla Grande Guerra. Come vi dicevo, lungi dai microfoni di questa radio fare una apologia, una celebrazione della Grande Guerra, come se ne vedono purtroppo in giro, sia sui media della carta stampata o della TV, ma parlare di Prima Guerra Mondiale ci sembra doveroso, soprattutto una data così importante, 24 maggio 2015, appunto il centenario dell'ingresso dell'Italia nel primo grande conflitto mondiale. Per fortuna noi festeggiamo, abbiamo l'onore di festeggiare il compleanno di questa radio, e comunque sarà l'occasione per parlare della guerra come non se ne parla mai, ovvero andando a toccare alcuni temi, andando a sviscerare alcuni nodi che piano piano si stanno anche prendendo il loro giusto spazio all'interno di una comunque già consolidata storiografia accademica. Potete immaginare che la bibliografia su questo tema è veramente sterminata, ma nella citazione cui si accennava prima da Ravagli Wuming si faceva riferimento anche alle frasi fatte, alle formule ripetute dai palchi come dai pulpiti. Insomma, sono tanti momenti istituzionali, per così dire, che in queste ultime settimane si è cercato di celebrare un certo spirito patriottico italico. Pensiamo anche alla manifestazione dei neofascisti di Casa Pound ieri a Gorizia, che proprio cercavano di celebrare il 24 maggio 1915 come grande ingresso dell'Italia in guerra. E poi ci collegheremo anche nel corso di questa trasmissione con una storica, una compagna che sta proprio lì a Gorizia, quindi ci potrà dare anche delle impressioni a caldo. Ieri non è purtroppo potuta essere lì a Gorizia, ma sta in questi giorni, già da oggi, lì a Gorizia, quindi ci potrà sicuramente dire anche del clima che si respira in una città del Trentino come Gorizia, pienamente coinvolta in quel disastro umano che fu la Prima Guerra Mondiale. Prima abbiamo appunto ascoltato o Gorizia, che tu sia maledetta. Forse solo tra qualche anno sarà possibile tracciare un bilancio delle iniziative, delle tante pubblicazioni realizzate in occasione del centenario. Immaginate che il centenario della Prima Guerra Mondiale è anche un'occasione per gli editori per ristampare nuovi volumi già pubblicati, fare nuovi film. Avete visto il Corriere della Sera in edicola con un volume apposito, il Sole 24 Ore già un anno fa lanciò una sua campagna per analizzare alcuni grandi statisti della Prima Guerra Mondiale. Insomma, Comunque resta di fatto che per il momento l'iniziativa a livello nazionale, almeno per quanto riguarda il nostro paese, perché poi all'estero è tutta un'altra cosa, ci sembra che le iniziative siano state piuttosto scarse, sicuramente non valorizzate. Poi, almeno sulla prima guerra mondiale, anche a livello storiografico, il nostro paese soffre di una discrasia tra nord e sud, ovvero un nord che sente tantissimo le ricorrenze della prima guerra mondiale, e un sud che invece praticamente non se ne occupa, nonostante la maggior parte dei caduti in guerra al fronte erano fanti per lo più provenienti anche dal sud Italia. Ci sono stati seminari, convegni, ma non c'è stata ad esempio la volontà di finanziare da parte anche poi delle istituzioni statali, dai vari governi che si sono succeduti in questi anni, i progetti di ricerca ampi o percorsi didattici. Insomma, oltre alle retoriche, gli anniversari, le ricorrenze storiche possono avere anche la capacità di aprire nuovi spazi di ricerca interpretativi, storiografici. Non ci sembra, almeno al momento, in questo caso faccio solo un esempio, la Sapienza Università di Roma, uno dei maggiori atenei italiani se non europei, in questi giorni o comunque in questi mesi non ha fatto assolutamente nulla sulla prima guerra mondiale, e questo ci sembra abbastanza una spia, un dato di fatto comunque di come viene anche interpretata in certi ambienti accademici questa storia, quando potrebbe essere invece foriera di nuovi interventi, nuovi spazi di ricerca che noi cercheremo in questo spazio di andare un po' a toccare. In ogni caso il centenario ha portato anche cose buone, pensiamo, come vi dicevo, alla ripubblicazione di alcuni saggi magari fuori catalogo, romanzi attinenti alla Grande Guerra. La pagina della letteratura è una pagina veramente molto ampia sulla prima guerra mondiale, che magari in seguito ci piacerebbe anche affrontare da questi microfoni. Aperture di mostre, blog, portali online da segnalare, quello diciamo più ufficiale, www.centenario1914-1918.it, comunque va segnalato inferiore per qualità e organizzazione della ricerca rispetto a quello del messo su dal ministero e dal governo inglese o francese o tedesco, che stanno facendo anche un ottimo lavoro di digitalizzazione di documenti d'archivio attinenti alla prima guerra mondiale, con la digitalizzazione di tantissimi soldati, delle loro lettere dal fronte. Pensiamo anche che quei paesi, soprattutto Inghilterra, Francia e Inghilterra, avevano un livello di alfabetizzazione molto più alto e quindi hanno sicuramente maggiori documenti da preservare. E insomma, poi sono state tante anche le riflessioni, le interviste, anche se oggi i giornali almeno sono un po' tiepidi proprio nel giorno del centenario. Però insomma alcuni storici si sono fatti sentire, c'è da segnalare anche un volume uscito per l'IMES, una delle più importanti riviste geopolitica italiana, che ha dedicato proprio alla prima guerra mondiale un volume dal titolo 1914-2014, l'eredità dei grandi imperi, e in quest'ottica anche l'Unione Europea odierna veniva considerata comunque un blocco egemonico imperialista in qualche senso. Anche Alias, per esempio, del Manifesto, ha fatto un'ultima, nel precedente Alias, l'inserto culturale, un buon articolo su pubblicità e prima guerra mondiale. Anche lì le innovazioni sono state tantissime, è una pagina che ci piacerebbe anche aprire. E insomma, un altro processo che sarebbe auspicabile per la storia, meno per le ricerche storico-sociali e per il dibattito pubblico, anche la connessione e il confronto con gli studi stranieri, dato che la guerra, come detto, fu per la prima volta mondiale, europea in primis, ma veramente mondiale. E come dicevo poc'anzi, in questa specie di introduzione o premessa a quello che poi andremo ad affrontare, la prima guerra mondiale può essere letta e analizzata da un'infinità di angolature. Il rapporto tra Stato e cittadini, siano essi proletari, borghesi o contadini, l'emergere di nuove forme di politiche sociali, immaginiamo anche tutto il dibattito tra interventisti e neutralisti, la costruzione del consenso e la repressione, soprattutto, di cui parleremo molto, da un punto di vista sociale delle forze militari, ma anche da un punto di vista di normalizzazione medico-psichiatrica, il ruolo nuovo che le donne assunsero in questa grande guerra, insomma la psichiatria, il cinema, la fotografia, che per la prima volta invade anche addirittura le trincee. Sarà ovviamente in questa sede mezzo radiofonico, impossibile fare un quadro dello status questionis, diciamo così, ovvero del livello di conoscenza storiografica raggiunto dagli studi italiani nell'ambito della Prima Guerra Mondiale, anche se magari durante la trasmissione si potrà fare dei cenni anche proprio nella presentazione dei vari ospiti che ho intenzione di presentare, si potrà fare anche qualche riferimento bibliografico per dare poi la possibilità ad ascoltatori e ascoltatrici di farsi un proprio iter bibliografico andando magari a parare su quello che più può interessare, perché lo ripeto, non ci interessa in questo spazio, almeno oggi, tornare su questioni super studiate, che sia la storia militare, quindi la rotta di Caporetto, che siano di storia politica, quindi l'avvicendamento di alcuni governi, come si è arrivata a questo ingresso. Insomma, ci piace affrontare alcune angolature meno sicuramente studiate o comunque diffuse almeno all'opinione pubblica, che riguarderanno appunto l'ambito della repressione, il ruolo anche dei fumetti, perché anche il fumetto entra prepotentemente nelle case degli italiani, soprattutto per quanto riguarda la letteratura dell'infanzia, ne potremo parlare più tardi, o anche e soprattutto, questo poi lo affronteremo con una corrispondenza, il ruolo della psichiatria, utilizzata largamente dallo Stato tramite i suoi medici e psichiatri per normalizzare in un certo senso il crescente dissenso che si avrà tra le diverse componenti, siano contadini o operai all'interno del fronte. Insomma, le cose da dire sono molte, ripeto, Onda Rossa, Radio Onda Rossa è un mezzo che sicuramente non rincorre gli anniversari o i grandi appuntamenti, però insomma questo centenario in un certo senso ci sentivamo di onorarlo con una trasmissione apposita, anche per mettere in evidenza quelli che sono gli aspetti secondo noi più importanti da segnalare per una grossa guerra che, lo ripeto, fu definita quasi da subito totale perché inglobava un po' tutti i settori della società. Io credo personalmente che proprio la Prima Guerra Mondiale può essere considerata come il vero tornante, il vero giro di boa per l'umanità, soprattutto occidentale, quindi che ci riguarda, perché fu l'ingresso traumatico, doloroso da parte di tutta la società in quella poi che verrà descritta come società di massa, in cui avranno larga importanza tutti i diversi attori sociali, nello schieramento della borghesia o quello nello schieramento del proletariato, siano essi operai, ma anche l'apporto dei contadini all'interno della guerra e soprattutto sul fronte sarà veramente veramente immenso e importante. Noi ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, un altro rifacimento di O Gorizia tu sia maledetta, questa volta da Les Anarchistes, un gruppo che ha rifatto diversi canti anarchici. Ce l'andiamo a sentire e poi torniamo subito dopo la canzone con la prima corrispondenza con uno storico e archivista che ha lavorato per diversi anni all'archivio di Stato per parlare proprio di repressione, censura anche sulla stampa durante gli anni della Grande Guerra.
Dicendo così, oh Gorizia, tu sei
Eccoci in voce, in diretta su Onda Rossa. Siamo in collegamento allora con Antonio Fiori, storico ma anche archivista di lungo corso, ha lavorato per tanti anni all'Archivio di Stato. Innanzitutto ti saluto e ti chiedo se il nostro segnale ti arriva bene.
Sì, mi sembra abbastanza chiaro.
Perfetto, anche noi ti sentiamo molto bene. Allora, quello che io ti volevo chiedere per iniziare a parlare più a fondo, più analiticamente di questa Prima Guerra Mondiale, ho fatto una breve premessa, introduzione a questa trasmissione dicendo che non si potrà parlare di tutto, ovviamente, perché sennò ci si starebbe le ore
a
parlare.
È un argomento sconfinato.
Esattamente, ho anche detto della bibliografia sterminata, magari ci si può fare ogni tanto qualche riferimento ai libri magari più importanti che hanno cambiato anche un po' il corso della storiografia sulla Grande Guerra in Italia, ma insomma innanzitutto tu sei autore di una densa monografia sulla censura sulla stampa durante la Prima Guerra Mondiale, che è il filtro deformante, la censura sulla stampa durante la Prima Guerra Mondiale, pubblicato diversi anni fa, ma insomma hai pubblicato molto anche su riviste specialistiche storiche, quindi ti chiederei un po' che cosa è successo in quel periodo, come agisce la censura di Stato, potremmo dire, perché poi erano le autorità statali preposte al controllo di quello che usciva sui giornali, sulle varie riviste dell'epoca. Insomma, come si è mossa la censura, perché è intervenuta una forte censura in questo periodo?
Prima di tutto una precisazione: io ho lavorato all'Archivio Centrale dello Stato, quello che sta all'EUR, per non confonderlo con l'Archivio di Stato di Roma, che invece
hai ragione, che ha un'altra sede,
sta a Roma alla Sapienza, che conserva prevalentemente carte dello Stato Pontificio. E fatta questa premessa, entrerei subito nel tema della censura. La censura sulla stampa è stata applicata in tutti i paesi belligeranti, però con modalità e con intensità differenti. I due paesi dove è stata sicuramente molto più forte sono stati la Francia e l'Italia, il che è anche comprensibile per certi motivi. E la Gran Bretagna ha avuto una censura relativamente più lieve, però la Gran Bretagna era una potenza insulare e non ha mai corso il rischio, perlomeno ravvicinato, di una invasione da parte delle truppe degli impari centrali, cioè soprattutto ovviamente dell'impero germanico. E mentre invece la Francia si è trovata in varie situazioni ad avere i soldati tedeschi a non tante, a un 100 chilometri da Parigi, insomma molto vicino. E in Italia e poi la censura è stata veramente molto molto forte, molto pesante, perché in Italia le forze che si opponevano alla guerra erano decisamente più forti, insomma, rispetto a quello che è successo negli altri paesi belligeranti. Diciamo che il movimento antibellico è stato sempre piuttosto forte. E la censura sulla stampa inoltre va inquadrato in un ambito più ampio e di repressione delle varie forme di espressione. Quindi c'è stato un contenimento molto ma molto forte non solo sulla stampa, ma anche sulla libertà di associazione, sulla libertà di riunione, e ovviamente sulla libertà di manifestazione e anche sulla libertà di parola. E le misure adottate sono state adottate in modo graduale. Per quanto riguarda in particolare la censura sulla stampa, già nel marzo del 1915, prima ancora quindi che l'Italia entrasse in guerra, non solo, ma prima ancora che venisse deciso l'intervento contro l'Austria-Ungheria, sono state adottate varie misure che venivano definite genericamente provvedimenti contro lo spionaggio, insomma, ma che in realtà miravano già ad avere un notevole controllo sulla stampa. Alla vigilia poi dell'entrata in guerra sono stati istituiti degli uffici di censura. Il nome esatto è uffici di revisione sulla stampa, ma la sostanza è la stessa, in tutte quante le prefetture. Quindi la censura sulla stampa è stata affidata ai prefetti, i quali però a loro volta l'hanno affidata a volte a qualche persona di fiducia che lavorava nelle prefetture. Questo per quanto riguarda il paese italiano che è rimasto sotto il controllo del potere governativo. Però nelle zone che sono passate sotto il controllo diretto del comando supremo del comando supremo dell'esercito, che sono state sempre ma sempre più ampie col passare degli anni, la censura è stata esercitata dalle autorità militari, per cui vi stanno due censure, una militare e una, per così dire, tra virgolette, politica, cioè quella dipendente dalle autorità governative. Dicevo prima che le zone passate sotto il controllo di militari sono state sempre più ampie, perché a mano che il conflitto diventava più intenso, che l'opposizione in Italia, l'opposizione da parte di vari gruppi, insomma, cioè è difficile parlare proprio di partiti, ma di vari gruppi, diventavano più intense, tante città con la relativa provincia sono state dichiarate zona di guerra. E se uno guarda l'elenco, alla fine l'elenco è lunghissimo, e anche città molto lontane dal fronte, per cui noi troviamo a un certo punto, dopo i moti dell'agosto 1917, inclusa in zona di guerra anche la città di Torino, troviamo anche Alessandria, troviamo anche Genova e così via, insomma. E per quanto riguarda i contenuti, non sono stati solamente contenuti strettamente militari, cosa che sicuramente facevano tutti gli stati, che era una cosa legittima, ma gli argomenti sono diventati sempre più ampi, in particolare ovviamente la politica è stata tenuta sotto uno stretto controllo, ma non solo quella, è stato tenuto sotto stretto controllo anche tutto quello che riguardava l'economia, perché in una guerra cosiddetta totale, perché è stata veramente una guerra totale rispetto a quelle ottocentesche.
Sì, lo abbiamo ricordato più volte nella premessa.
Sì.
Proprio perché mobilitò tutta la società e entrò effettivamente in tutti i gangli della società.
Tutte le forze sono state mobilitate e ci si è resi conto anche in Italia, con ritardo rispetto agli altri paesi, anzi ci sono stati proprio degli inviti da parte soprattutto della Gran Bretagna, insomma, a tenere sotto strettissimo controllo le notizie economiche, che era fondamentale anche questo tipo di controllo, anche per evitare varie forme di spionaggio, oppure evitare che andassero a finire nelle, diciamo, tra i cosiddetti, quelli che seguivano la stampa nei paesi belligeranti nemici, e notizie che potevano essere di notevole importanza.
Proprio...
Un altro genere di notizia è quelle che grosso modo definirei di tipo psicologico. Qualsiasi notizia che potesse, a giudizio dei capi degli uffici di censura, deprimere lo spirito pubblico, cioè in pratica questa è una terminologia proprio dell'epoca, cioè deprimere la psicologia della popolazione, ebbene tutte queste notizie andavano senza pietà eliminate. E tra queste ce ne potevano essere di tanti tipi, insomma, e persino la notizia di una lieve scossa di terremoto, oppure anche la notizia di un suicidio, soprattutto ovviamente se si trattava di un militare. I casi di suicidi ce ne sono stati, e come ce ne sono stati tanti. Ebbene, questo tipo di notizie si riteneva che potessero deprimere lo spirito pubblico, ma una semplice dichiarazione che la guerra sarebbe stata veramente lunga e che l'Italia è una vaga espressione dalla quale poteva uscire fuori, che l'Italia poteva non farcela, veniva ritenuta una notizia che poteva deprimere lo spirito pubblico.
E magari accusa di disfattismo.
Sicuramente.
Bene, comunque...
Dopo, poi... finisco...
Vai, finisci.
Diciamo questi rapidi accenni, insomma, queste annotazioni. E dopo la disfatta di Caporetto si è accentuata, diciamo, proprio la stretta sulla stampa, così come su tutte le altre manifestazioni, per cui poteva essere considerata deprimente qualsiasi notizia, e si è colpito di tutto, insomma, persino nell'osteria una persona che magari aveva bevuto un bicchiere di troppo e se ne usciva con una frase un po' infelice passava poi dei brutti momenti, se non altro, e poteva finire anche in prigione, insomma, o a un confino.
E questo può essere considerato una sorta di laboratorio del dispositivo repressivo che poi sarà messo anche largamente in campo dal fascismo, perché da quello che dici, ecco, i controlli magari in un'osteria, se qualcuno magari poi successivamente durante il regime criticava il duce, comunque, insomma, questa stretta repressiva poi sarà inevitabilmente proprio visibile durante il regime fascista.
Sicuramente. E gli informatori sono diventati tantissimi, e ci tengo a sottolineare questo punto: spesso erano le associazioni di più accesi interventisti, le cosiddette leghe antigermaniche, che soffiavano sul fuoco invitando tutta la popolazione a denunciare le spie. Ora, qualsiasi sospetto poteva portare, insomma, veramente a una denuncia, con esagerazioni che da parte delle autorità del ministero più serie erano addirittura giudicate controproducenti, perché seguire le migliaia veramente di denunce che venivano fatte doveva portare ad aprire dei fascicoli che poi quasi sempre portavano a niente, perché bastava il fatto di essere di origine tedesca per destare i sospetti, insomma, nella popolazione. D'altra parte, questi inviti alla denuncia spesso hanno portato a una crescita enorme delle lettere e delle denunce anonime, che è una delle cose peggiori, poi, insomma, cioè, tra le tantissime cose, cioè sicuramente una di quelle che ha portato a un clima veramente insopportabile di caccia alle streghe.
Da guerra civile, si potrebbe dire, poi successivamente.
Quello che è successo durante la guerra è che veramente è stato portato all'esasperazione e una tendenza che, alla conflittualità, che però era contenuta entro certi limiti. E infatti è stato detto giustamente che prima della guerra, diciamo, si parlava di avversari, dopo la guerra si è parlato veramente di nemici.
Sì. Ma proprio a proposito,
che ne so, è particolarmente vero per esempio nei confronti dei socialisti, insomma.
E infatti questo poi volevo andare anche a sottolineare, che poi anche da un punto di vista della stampa il giornale più colpito fu proprio l'Avanti, l'organo ufficiale dell'allora Partito Socialista Italiano, che fu brutalmente...
L'Avanti è uscito con un numero impressionante di spazi bianchi.
Esatto, sì.
Perché i direttori dei giornali dovevano consegnare le bozze prima della stampa. Se procedevano per conto proprio rischiavano il sequestro, insomma, del numero, se non per questa semplice mancanza. E le notizie ritenute non pubblicabili dovevano essere, come dire, tra virgolette, un termine tecnico, scalpellate, insomma. Allora si usavano i piombi, insomma, cioè non siamo nell'era nostra, insomma, del digitale. E al posto di per cui, insomma, rimanevano questi enormi tagli. In un primo tempo erano addirittura, comparivano di segno nero, però veniva ritenuto troppo lugubre, per cui è stato imposto il bianco, insomma.
Senti,
fa impressione vedere anche una rivista socialista, che tra l'altro era su posizioni più riformiste, la rivista Critica Sociale di Turati e di Treves, che in qualche modo cercavano di collaborare almeno in certe iniziative a favore della popolazione, insomma, non avevano una posizione così ostile come era quella di altri esponenti del Partito Socialista. Ebbene, qualche numero della Critica Sociale è uscita con le prime tre pagine in bianco, compare solo il titolo della testata, Critica Sociale.
Insomma, tu immagino che hai avuto modo di vederle proprio.
I giornali più allineati col governo non hanno avuto questo genere di tagli, però persino nel Corriere della Sera a volte capita di trovare, che era il giornale, il quotidiano più interventista tra i grandi quotidiani, ebbene persino nel Corriere della Sera capita di trovare delle righe in bianco. E un altro giornale che è stato colpito, ma proprio per la sua posizione, è stato colpito anche abbondantemente, è stato Il Popolo d'Italia, su un versante differente, ma perché in realtà questi giornali, pur essendo un giornale interventista, decisamente interventista, così come Idea Nazionale, in realtà con la richiesta continua di misure estreme era un'opera che spesso finiva per essere proprio d'intralcio al governo.
Guarda, per precisare, per un uditorio non specialista, ricordiamo che Il Popolo d'Italia fu il giornale fondato da Benito Mussolini proprio per staccarsi, diciamo, dal Partito Socialista Italiano, da cui verrà espulso, proprio per fomentare queste idee interventiste. Tra l'altro pare il giornale di Mussolini sia stato finanziato da grossi industriali, quindi questo era un po' per precisare anche a chi ci ascolta che tipo di giornale era Il Popolo d'Italia.
No, faccio un'ulteriore precisazione: i finanziamenti maggiori sono venuti, è sicuro, da parte della massoneria francese, e la massoneria francese, che era molto, in quel periodo vari socialisti tra l'altro sono anche, cioè lo erano già, alcuni si sono legati, che aveva un forte interesse a che l'Italia venisse in guerra. E al di là di questo, una ipotesi che era stata avanzata tanti anni fa, che ci fossero dei finanziamenti addirittura provenienti dalla Russia zarista. La Russia dello zar faceva parte della triplice intesa, cioè i paesi occidentali che erano in lotta contro gli imperi centrali, no? Triplice intesa alla quale poi ha aderito l'Italia. Ebbene, dopo che sono stati aperti agli studi gli archivi russi, insomma, cioè dopo la caduta e la dissoluzione dell'impero sovietico, si è avuto una conferma in questo, che sono arrivati dei finanziamenti addirittura dalla Russia. Certo, poi ci sono stati anche finanziamenti da parte italiana, però non tanto ben documentati, mi pare.
Infatti è vero. Senti, per cambiare discorso, purtroppo il tempo è tiranno, quindi volevo un po' farti un'altra domanda. Proprio tu parlavi di tendenza alla conflittualità in quel periodo. Volevo chiederti un po', anche dai documenti che hai avuto modo di vedere all'Archivio Centrale di Stato, un po' qual era la situazione anche nelle piazze italiane, la dura repressione che gli stessi neutralisti o comunque contrari alla guerra, anarchici, socialisti, hanno dovuto subire in quei famosi 10 mesi in cui l'Italia decide prima di essere neutralista e poi di intervenire a fianco della triplice intesa.
Mi stai chiedendo quindi di parlare del periodo della neutralità?
Sì, di come in certo senso lo Stato, visto che ti sei occupato anche un po' di questioni più politiche, anche degli apparati di Stato, di come reagì il governo a quelle grosse manifestazioni imponenti anche di contrarietà alla guerra. Io ne ricordo una, adesso non ricordo bene la data, dei socialisti che riuscirono a portare tantissime persone in piazza, brutalmente represse poi dalla polizia. Invece dall'altra parte, ma dalla polizia, insomma, delle forze di repressione, dall'altra parte invece gli interventisti gli veniva data un po' più di libertà, almeno nelle piazze, per le loro manifestazioni.
Certo. Prima di tutto si è arrivati alla decisione della guerra gradualmente, non è stato seguito un percorso lineare. Sono state tre grandi forze che la guerra l'hanno veramente subita, e sono state le masse socialiste, quelle che si riconoscevano nel Partito Socialista o, diciamo, in movimenti più o meno di sinistra, e le masse cattoliche, e poi una forza invece, questa prettamente politica, che si potrebbe dire una forza di, tra virgolette, ovviamente, e di notabili, che è quella legata a Giolitti, cioè la massa di parlamentari e di politici che in qualche modo si era stretta intorno a questo leader. E queste forze sostanzialmente l'hanno subita. E diciamo che a un certo punto quello che sorprende è il dinamismo che hanno avuto le forze interventiste. E a questo proposito, insomma, io basandomi proprio su dei documenti, su dei dati, vorrei un momento richiamare l'attenzione, è che a un certo punto però non sono state solamente alcune migliaia di scalmanati che in qualche modo sono scesi nella piazza, ma questo soprattutto dopo che sembrava che non ci dovesse essere più la dichiarazione di guerra, perché il capo del governo, il presidente del Consiglio, aveva dato le dimissioni nel maggio 1915, quindi alla vigilia dell'entrata in guerra. E in realtà sono scese in piazza veramente migliaia, decine di migliaia di persone a invocare la guerra, in una sorta di invasamento. Qualcuno, mi riferisco proprio a una fonte, dice il ceto intellettuale, ed è vero, perché non sono stati solo studenti o intellettuali. Spesso noi troviamo anche professionisti, medici,
studenti, studenti tanti
sì,
studenti.
Troviamo ingegneri, troviamo commercianti, cioè persone che erano in grado di leggere, di scrivere, di esprimere delle opinioni. Ecco, io solo per dunque, queste manifestazioni interventiste sono state in qualche modo organizzate dal governo. È circolata sempre questa voce, è stata ripresa anche da alcuni storici. E in realtà, a parte questa considerazione che il governo Salandra era quanto di più contrario a una partecipazione delle masse, quindi può aver dato anche degli incoraggiamenti in qualche modo, però il numero stesso delle persone che hanno partecipato a queste manifestazioni sembra, e come dire, non confortare questa ipotesi. E al di là, insomma, dei dati che ci dà della polizia, che dovrebbero essere in linea di massima relativamente attendibili, e persino una militante socialista, Anna Kuliscioff, che se ne stava a Milano, mi ricordo questa lettera che ha scritto a Turati, insomma, che era il suo compagno: e voi a Roma credete che siano poche migliaia di persone organizzate dal governo, ma non è così. A Milano sono scese in piazza 100.000 persone per invocare la guerra. E io la cifra non lo so, insomma, forse anche esagerata, però se consideriamo quella che poteva essere la popolazione di Milano in quel periodo, sicuramente è stata una manifestazione impressionante, che i socialisti non erano assolutamente riusciti, insomma, a organizzare, neppure lontanamente. E non solo a Milano, io mi sono divertito a vedere i dati che dà la polizia riguardo alle manifestazioni che si sono svolte in città come Bari, come Catania, come Cagliari, quindi città relativamente grandi, ma che certo non avevano una popolazione imponente, sicuramente molto inferiore a quella di oggi. Si parla di 10.000 persone, 8.000, che ne so, per Brindisi e per Cagliari, 8.000 persone scese in piazza, quindi tantissime, cioè sono dati impressionanti. C'è stata una sorta di, che ne so, eclissi della ragione, di invasamento.
Invasamento, ha detto bene.
Sì,
prima,
di invasamento. Sì. Che però quando si parla di queste cose bisogna stare attenti a non dare per tipico dell'Italia ciò che magari si riscontra invece anche negli altri paesi. Se uno va a leggere quello che è successo in Germania, quello che è successo in Francia, è stato non molto dissimile. Gli intellettuali tedeschi, da Thomas Mann a Stefan Zweig, che poi è diventato invece un pacifista, insomma, e a tantissimi altri, quello che è avvenuto in Francia è stato qualcosa di simile. Per quanto riguarda l'Italia, però, questo invasamento è una cosa diciamo più grave, perché c'era stato un po' di tempo per meditare, e qui c'è anche la grossa responsabilità della stampa interventista.
Eh sì, comunque sulla
il
stampa
direttore
intervista...
del Corriere della Sera,
sì, Albertini.
Albertini era una delle persone più informate in Italia, perché il giornale aveva una fitta rete di corrispondenti, e le notizie che arrivavano dai fronti erano notizie che dicevano chiaramente: ma che guerra breve, cioè oramai è una guerra di trincea, ma che cavalleria, cioè la cavalleria non serve più, oramai è una guerra completamente diversa, nella quale poi il numero dei morti è elevatissimo, non paragonabile alle guerre ottocentesche, e nel quale poi viene colpita, si comincia anche a colpire la popolazione civile. Ebbene, Albertini continua la sua battaglia a favore della guerra, e a un certo punto proprio si trovano delle espressioni della quale si capisce chiaramente che lui auspica che l'Italia entri in guerra, perché sennò c'è il rischio che la guerra finisca e l'Italia non partecipi a questo grande evento. Quindi anche un caso di incoscienza, insomma, di incoscienza particolarmente grave, insomma.
Scusami, io ti devo interrompere. Ti devo interrompere perché qua purtroppo abbiamo poi anche altre corrispondenze, ma a me piacerebbe tantissimo parlare così tanto, però purtroppo siamo anche in una radio, poi c'è il palinsesto da andare avanti. Comunque sulla stampa interventista mi veniva in mente quel bel libro di Snenghi, che il mito della grande guerra, che parla proprio di Prezzolini, Soffici, Papini, Jaie, di come appunto si comportano all'interno di queste riviste
durante... tutti i bei nomi dell'intellettuale italiano.
Sì, sì.
Io ho cercato qualche intellettuale, cioè, ma sono pochissimi, cioè io ho trovato un solo nome, voglio dire, di un grande spessore, cioè Benedetto Croce ha avuto una posizione tutto sommato neutralista, insomma.
Sì, vero, questo è vero. Senti, io ti ringrazio molto per questo intervento proprio da specialista, da storico quale sei, e ti consiglio di rimanere all'ascolto perché adesso tra poco avremo un'altra corrispondenza per parlare anche della psichiatria, quindi di come ha inciso anche una scienza medica che si credeva neutrale, invece poi è servita tantissimo a orientare anche, poi pensiamo al caso di Agostino Gemelli, francescano ma soprattutto medico e psichiatra, quanto abbia inciso poi nel neutralizzare, normalizzare alcune punte di dissenso in quel periodo. Quindi grazie ancora.
Bel tema anche quello della psichiatria in periodo di guerra.
Sì.
E grazie anche a te che mi hai coinvolto. Ascolterò adesso.
È stato un piacere. A risentirci allora.
Grazie.
Ciao, a presto. Allora, lui era Antonio Fiori, ci ha parlato, devo dire, con molto molto piglio, acume, insomma, veramente molta precisione di repressione, stampa, censura in questo periodo 14-18, diciamo, per essere più per fare una schematizzazione più semplice possibile in Italia, ma non solo. Ricordo a questo punto che la trasmissione, che doveva iniziare alle 2, sarà posticipata. Se lo vuoi annunciare tu, vieni qui, ti cedo il microfono.
Ad maggioccian ፕሮግራማችን ከሁለት ሰዓት ወይም ከአስራ አራት ሰዓት ከሀያ ደቂቃ በኋላ እንጀምራለን። እንግዲህ እንድጠብቁን ለማሳሰብ ያህል ነው።
Grazie ancora per lo spazio che in qualche modo rubiamo alla prossima trasmissione. Un po' di musica e poi rientriamo con una seconda corrispondenza, ma poi ne avremo anche una terza, forse la più importante, perché con un compagno, Gavino, che ci ascolta da tantissimo tempo e che insieme a me ha contribuito anche a ideare e a formare, a costruire questa trasmissione. A tra poco.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Ritorniamo in diretta dopo questa canzone assolutamente in tema, era Fabrizio De André, lo avrete riconosciuto. La guerra di Piero. Abbiamo un'altra corrispondenza, come vi dicevo, addirittura da Gorizia. Anzitutto ti chiedo se ci senti.
Sì, vi sento.
Okay.
Bene.
Ciao, buongiorno. Allora,
ciao.
Siamo al telefono con Ilaria Lafata, che è del Centro Studi Movimenti di Parma, ma anche redattrice della rivista Zapruder, Storia e Movimento, di cui noi come radio ci siamo occupati molto. Tra l'altro proprio Ilaria qui al telefono si è occupata anche della curatela di un volume assieme a Luciano Villani e Giovanni Pietrangeli proprio sulla radio, proprio con alcuni contributi su Radio Onda Rossa, quindi insomma ci fa piacere anche ricordarlo, questo tuo ruolo. Ma soprattutto Ilaria ha scritto un bel libro, ma tratto da una tesi di dottorato, poi magari ce ne parlerai meglio tu. La tesi di dottorato si intitolava Scemi di guerra, comportamenti sociali e nevrosi psichiche tra i soldati della Grande Guerra, il caso di Parma, che è poi diventato un libro dal titolo Follie di guerra, medici e soldati in un manicomio lontano dal fronte 15-18. Allora, visto che tu sei di Gorizia, avevamo deciso di parlare un po' di questa città, abbiamo aperto con la canzone O Gorizia tu sei maledetta, abbiamo, insomma, sappiamo che ieri ci doveva essere un corteo di di celebrazione da parte dei neofascisti Casa Pound sulla guerra. Ecco, dacci un po' le tue impressioni da Gorizia, questa città chiave per la prima guerra mondiale, anche quello che sta succedendo. So che stai al Festival di Storia, insomma, apriamo con qualche nota su Gorizia, che comunque è assolutamente in tema.
Sì, dunque, innanzitutto io appunto sono di Parma e sono a Gorizia, sono venuta a Gorizia per la prima volta in occasione, oggi, in questi giorni, in occasione del Festival Storia, che mi ha lasciata molto perplessa in quanto festival, nel senso che è una grande kermesse organizzata molto in grande, e però le cose organizzate così tanto in grande, con tanto investimento di soldi, sono di solito sempre, secondo me, fonte un po' di confusione. Cioè, non c'è tantissima storia, ci sono un sacco di eventi collaterali, ci sono molti giornalisti che forse sono più di richiamo degli storici, e si discute di tutto. Il tema dovrebbe essere i giovani, il tema principale. Le discussioni parlano dagli armeni all'ISIS, certamente alla Grande Guerra, perché non si può ignorare in questi giorni di anniversario, della resistenza, insomma tutte cose che dovrebbero girare intorno ai giovani, ma in realtà non si capisce tanto bene quale sia il fuoco del discorso. Accanto a questo, proprio perché c'è la commemorazione della Grande Guerra, c'è stato questo molto discusso anche tra i relatori, i partecipanti al festival, corteo di Casa Pound, tanto discusso più che altro perché è stato autorizzato nei giorni del festival, e diciamo che forse il sindaco, molti, insomma questa era un po' l'opinione comune, dicevano questo sindaco avrebbe probabilmente potuto indirizzare diversamente, suggerire, se non proprio vietarlo, comunque dare un indirizzo diverso che non fosse un sostegno a questo corteo. Meno male che c'è stata la manifestazione, la contromanifestazione organizzata dall'osservatorio friulano, quello sul fascismo, e tutto si è svolto, il clima era di terrore, perché ma ovviamente di terrore non tanto però verso i fascisti che sfilavano, era di terrore perché si temeva che si ripetesse un'altra quello che era successo a Milano, che è successo a Milano il 1° maggio, e quindi la paura era tutta rivolta verso gli antagonisti. Questa è una cosa che mi ha molto colpito, devo dire. E i giornali, in realtà non è successo assolutamente niente, probabilmente anche l'ansia e la tensione è stata un po' diciamo caricata e forse montata, i negozi con le serrande chiuse eccetera. Oggi i giornali titolano: meno male non è successo niente, ma grazie alla polizia che ha difeso bene la città.
Certo, vabbè, non
insomma,
ci stupisce.
Questo è un po' il clima.
Non ci stupisce da questi microfoni, direi siamo di abituati a commentare questi episodi.
Esatto, direi proprio di sì, insomma.
Dunque, allora, sì, no, volevi aggiungere qualcosa su questo tema?
No, se non hai tu cose da chiedermi.
No, a questo punto direi proprio di entrare nel vivo della discussione, visto che poi il tempo è tiranno, non avremo tantissimo tempo. Però, insomma, tu ti sei occupata di ospedali psichiatrici, manicomi civili, soprattutto nella tua zona. Se non sbaglio, il paese è Colorno.
Sì.
Esatto, nel Parmense. E volevo proprio chiederti: qual è questo rapporto tra psichiatria civile e militare? Abbiamo prima accennato anche già ad Agostino Gemelli durante la scorsa corrispondenza. Insomma, qual è stata la risposta da una parte dello Stato, che ha impiegato i suoi medici, i suoi psichiatri, in una sorta di normalizzazione del dissenso o proprio medicalizzazione, mi verrebbe da dire, e dall'altra parte quali sono state invece le principali nevrosi psichiche dei soldati al fronte? Io so che comunque ci sono stati tantissimi casi di suicidi, prima venivano ricordati, ma anche di autolesionismo. Insomma, poi anche qual era la composizione sociale dei ricoverati, di cui tu hai potuto leggere le cartelle cliniche all'interno dell'ospedale, del manicomio?
Sì, allora sono due punti, mi sembra, che sono un po' i due soggetti in questione dei quali ho cercato di occuparmi attraverso un punto di vista molto particolare, che è quello di un manicomio lontano dal fronte. Il manicomio provinciale di Parma aveva sede a Colorno, quindi già a 15 chilometri dalla città, ma soprattutto è il manicomio della provincia, dove di solito vengono ricoverati, secondo il regolamento della legge costruito sulla legge del 1904, che dice che i manicomi provinciali dovevano ospitare i poveri, i malati poveri della provincia. Il mio punto di partenza del discorso è stato cercare di vedere come in un manicomio relativamente piccolo, c'erano circa 400 ricoverati nel 1915, che diventano oltre 700 nel 1918, e la componente principale che determina questa crescita saranno proprio i soldati che al fronte riportavano dei traumi, che poi venivano riconosciuti o meno, su questo magari dopo ci entriamo, e che venivano messi in osservazione in piccoli ospedaletti da campo psichiatrici che erano proprio lungo la linea del fronte, e poi se i sintomi, se le loro manifestazioni continuavano, venivano avvicinati in un certo senso a casa, e quindi spostati prima nei manicomi dove avevano sede i reggimenti, i battaglioni di cui facevano parte, e poi eventualmente riavvicinati e riportati nei manicomi di casa loro, della loro provincia. E dunque, secondo me, era molto interessante vedere come in un manicomio lontano dal fronte, gestito da medici, da psichiatri civili, non da psichiatri militari, quelli se ne stavano lungo la linea del fronte e avevano un atteggiamento molto rigido nei confronti di questi soldati che certamente erano colpiti in qualche modo dalla guerra, colpiti non solo appunto nel fisico, ma anche moltissimo nell'anima, direi, no? Nello spirito, per quello che vedevano, che i loro occhi erano continuamente costretti a vedere cadaveri, a mucchi, per quello che sentivano. Ci sono degli storici francesi che hanno riflettuto molto sul fatto che in guerra tutti e cinque i sensi vengono sollecitati, ipersollecitati direi, no? Quindi dall'udito alla vista certamente, ma anche l'olfatto, per non parlare del tatto, stando sempre a contatto con queste armi moderne, le mitraglie o lanciare le granate, i mortai, che il cui rinculo provocava delle esasperazioni nel sistema nervoso periferico, e quindi da lì tutti i tremori che difficilmente passavano con un po' di riposo. E allora tutti questi che sono prima di tutto colpiti nel fisico, ma anche poi appunto, come dicevo, colpiti dentro, ed è come se fossero, se riportassero delle ferite che a volte una breve licenza, breve o più o meno breve insomma licenza, poteva contribuire un po' a lenire, ma in molti casi occorreva allontanarli dal fronte. Allora, da un lato gli psichiatri militari hanno un atteggiamento, dicevo, rigidissimo verso quei soldati, perché la psichiatria italiana militare principalmente nega che possano esistere dei traumi di origine bellica, che possa esistere quello che per gli inglesi già dal 14 era stato definito come shell shock, cioè uno shock, un trauma derivante da... Shell è la granata, ma è anche shell però la conchiglia, e la conchiglia nel senso che questo trauma si esprime, diciamo, nei soldati, facendoli chiudere in se stessi e isolandoli rispetto al mondo esterno. Da qui si ha quell'atteggiamento che forse in alcune fotografie, in alcuni film, penso in particolare a Orizzonti di Gloria, c'è una scena in cui c'è un soldato che ha riportato lo shell shock, perché i soldati sono appunto, hanno questo sguardo assente, non reagiscono mai, a volte un sorriso, ma è un sorriso che non ha niente di divertente o di divertito, e non appena gli si rivolge la parola, gli si chiede dov'è la famiglia, no? Se sono sposati, eccetera, iniziano a piangere. Ecco, questo trauma bellico per la psichiatria italiana militare non esiste. La guerra non è una causa in questo tipo di patologie. Non lo è e non lo poteva essere, perché la psichiatria militare è davvero al servizio del potere negli anni quindici, allo scopo, esatto, della guerra, ma già da prima, insomma. E già da prima, tra l'altro, la maggior parte degli psichiatri militari sarà interventista, rigorosamente interventista.
E non stupisce.
E non ci stupisce assolutamente, ma per di più si nega la malattia, come dire, il trauma di origine bellica, perché la psichiatria, e soprattutto la psichiatria militare italiana, è strettamente lombrosiana, quindi non ci sono agenti esterni, e l'ombrosianesimo insomma era quello secondo il quale le malattie mentali erano ereditarie, no? Erano iscritte quasi nel codice genetico, anche se ancora il DNA forse non... di DNA non si parlava così tanto come se ne parla oggi, ma era proprio iscritto nel codice genetico, era un'anomalia che le persone si portavano dentro fin dalla nascita ed era ereditaria. Dunque non ci possono essere agenti esterni che provocano le malattie mentali, men che meno la guerra. È certo che se l'Italia e se l'esercito crede fortemente nella guerra, non, quella guerra deve essere perfetta, bellissima, giusta, e quindi non può avere degli effetti collaterali, come dire, che rovinano i soldati. Casomai sono i soldati che sono partiti già parzialmente rovinati, e questo però cambia molto, no? E sposta molto l'accento, certo, sul punto di vista, insomma. Questo vale per la psichiatria militare, però, nel senso che gli psichiatri civili, i direttori dei manicomi, come quello piccolo di Colorno che ho studiato io, ma non è l'unico, sono molto più disarmati in un certo senso quando di fronte a questi soldati che gli arrivano e che gli cambiano radicalmente la gestione, i tempi, le risorse a disposizione, cioè la vita nei manicomi che prima scorreva in un modo naturalmente per noi oggi del tutto esecrabile, ma che aveva una sua logica, no? Un suo andamento, una sua quotidianità. Con l'arrivo di 300 persone nel caso di un manicomio che ne aveva prima 400, vuol dire che gli sconvolge proprio la vita, non sanno più dove metterli, ma soprattutto non sanno più il direttore del manicomio. Rimane quasi l'unico, perché gli altri due suoi assistenti erano giovani e sono stati chiamati alle armi, lui rimane l'unica persona che poteva fare le diagnosi e doveva gestirli, certamente non curarli, perché in manicomio in quegli anni non si curava nessuno, no? Infatti sappiamo che gli strumenti terapeutici erano gli strumenti di contenzione, no? Le bende, la camicia di forza, gli psicofarmaci ancora non c'erano e l'elettroshock ancora non c'era, ma sono comunque, anche poi quando saranno usati, verranno usati sempre con un intento, quello di contenere i malati, di contenere le loro agitazioni, di contenere le loro intemperanze. In manicomio si doveva stare ubbidire e si doveva stare prevalentemente fermi, passando la maggior parte del tempo possibilmente a letto, così non si disturbava nessuno. Arrivano questi soldati, non necessariamente tutti malati, anche questo è un discorso, quello dei simulatori, su cui penso che sia bene entrare dopo, e lo psichiatra, il medico, il direttore che deve formulare la diagnosi, pur dovendo rispondere alle richieste dei militari che imponevano sostanzialmente di negare i traumi bellici, iniziano a vedere dei comportamenti che non avevano mai visto prima e cominciano, anche il direttore del manicomio di Colorno, che si chiamava Ferdinando Ugolotti, che non era assolutamente un rivoluzionario, era un direttore il cui unico scopo era quello di costruire un manicomio più adeguato, ma certamente non uscire dal manicomio, e quindi era un tradizionalista, eppure nella sua essere aderente alla tradizione si rende conto che questi soldati arrivavano magari con dei traumi che non erano mai stati prima, che non erano riconoscibili, e non perché facevano finta, ma perché ad esempio appunto piangevano tutto il tempo, rifiutavano il cibo, non dormivano, avevano gli occhi spalancati e guardavano continuamente nel vuoto, parlavano con un filo di voce e quando gli si facevano delle domande rispondevano a sproposito, oppure appunto iniziavano a piangere, rievocando magari situazioni che erano stati costretti a vivere. E dunque iniziano questi medici a pensare che la guerra in qualche modo possa entrarci, no? Nello sviluppo di queste patologie. Non possono far altro però che chiedere ai comandi militari che i soldati venissero riformati, oppure quando dai comandi la risposta era prevalentemente negativa, i soldati non dovevano essere riformati, ma casomai curati e poi riutilizzati nell'esercito e rimandati al fronte, no? Man mano che oltretutto la guerra va avanti, c'è sempre più bisogno proprio di carne da cannone, esatto. di gente
carne da spedire. Macello, pensavo
esattamente,
io, sì.
Esattamente. E quindi quello per cui Ugolotti si batte davvero in molti casi è cercare di far assegnare loro, a questi soldati, delle lunghe licenze. Lo chiede proprio espressamente in molti casi, lunga, lunghissima, usa dei termini che cercano di in un certo senso di tutelare questi ragazzi, no? Allontanandoli dal fronte, rimandandoli in famiglia, dove poi, ma questo è un altro capitolo che io non ho assolutamente affrontato, io mi sono limitata al manicomio, però sappiamo che e in diversi casi, no, i soldati che ritornavano magari alle famiglie di origine, soprattutto se erano lontani, molto lontani dal fronte, difficilmente ritornavano indietro dopo finita la licenza, perché scattavano poi dei meccanismi di protezione della comunità, penso agli studi della famiglia in primis e poi della comunità, penso agli studi di Bruna Bianchi su questo, ma anche di Anna Bravo.
Certo, io pensavo anche a quando parlavi di queste cose, dei mutamenti che sono avvenuti nel corso della Grande Guerra, che sono mutamenti proprio nella psicologia, nei comportamenti, negli atteggiamenti delle persone, ben descritti da Gibelli nella sua Officina della Storia, a cui immagino tu ti sia ispirata.
Sì, certo, Gibelli e gli studi di Bruna Bianchi e Giovanna Procacci sono stati un po' i pionieri su questo argomento, devo dire. Alla fine degli anni Ottanta il libro di Gibelli ha aperto proprio delle grandissime prospettive, che poi in molti casi io mi sono inserita in questo filone, nel senso che i primi manicomi a essere studiati sono stati quelli appunto sulle linee del fronte, no? Dove c'era materia più calda, insomma, più eravamo più nell'imminenza e più nell'immediatezza, nella vicinanza appunto al fronte. E poi pian piano anche il fatto che gli archivi dei manicomi vengano progressivamente aperti, resi più consultabili, eccetera, ha certamente agevolato la ripresa e l'evoluzione di questi studi. Non sono più solo psichiatri, io non sono una psichiatra, sono una ricercatrice storica, Gibelli anche non lo è. I primi però che si sono avvicinati a queste cartelle erano certamente degli psichiatri, anche perché in effetti c'è da dire una cosa, che molto spesso capire quello che scrivono questi medici psichiatri è molto complicato, nel senso che bisogna prima proprio davvero capire l'orizzonte anche culturale, medico in un certo senso, di riferimento di queste persone. E la cosa che io ho cercato di fare nel mio lavoro è stata poi anche di, con l'aiuto di uno psichiatra di oggi, cercare di capire in quali casi e in quanti casi le diagnosi formulate dal direttore durante la guerra fossero adeguabili a quelle di oggi. Cioè questo psichiatra mi ha aiutato a vedere che molti di quelli definiti ad esempio come non alienati, quindi come dissimulatori, in realtà avevano delle patologie. Oppure quelle nevrosi del comportamento, descritte nei modi più disparati e più veramente più fantasiosi, erano in realtà ascrivibili allo shock, cioè a quello che oggi si chiama PTSD, cioè la sindrome da stress post-traumatico. E questo è un caso, è molto interessante. In questo senso, forse direi, ma non so se mi sto allontanando anche dalla tua domanda, però direi che studiare la malattia mentale nella Grande Guerra ci serve anche per mettere un po' le basi e capire che cos'è questo PTSD oggi, no? Perché se ci pensiamo, sono i medici dell'esercito statunitense che lo rilevano nei reduci dal Vietnam all'Iraq. E gli unici che continuano a negarlo, penso a un articolo, una ricerca fatta qualche anno fa, nel 2012, per conto da un cronista della Repubblica, dice che invece nell'esercito italiano i casi di soldati affetti dalla sindrome da stress post-traumatica sono vicini allo 0%.
No, bello, bello questo riferimento e collegamento col presente, grazie per averlo fatto, perché quando si studia storia spesso si finisce anche per attualizzarla, per cercare anche poi di snocciolare i problemi dell'oggi. Anche questa pagina sulla psichiatria nella Grande Guerra, sicuramente poco affrontata, è molto bella, soprattutto poi quando parlavi del fatto che ti sei fatta aiutare da uno psichiatra. Ecco, anche questa multidisciplinarità negli studi è veramente molto feconda, secondo me, ma insomma poi ci troviamo a fare i conti magari con alcuni ambiti accademici molto, no, stantichi, un po' rarefatti, ammuffiti, che troviamo nelle nostre accademie. Va bene, purtroppo il nostro spazio sta un po' così finendo, io ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa, se no ci salutiamo e magari ci risenteremo in qualche altra occasione per fare magari un focus anche più approfondito su questi temi, visto che poi, come dicevi giustamente tu, vanno a incidere anche sul presente, su l'Iraq, sulla gestione dell'esercito, insomma sono argomenti sicuramente interessanti e attuali.
Sì, direi che possiamo, se avete voglia di ridiscuterne, sono sempre disponibile, insomma, anzi vi ringrazio per avermi coinvolto in questa iniziativa.
Grazie a te, allora a risentirci magari con una puntata proprio specifica, un focus specifico anche sui tuoi studi o in generale sull'attualizzazione di questi temi. Grazie ancora mille, insomma, buon soggiorno a Gorizia.
Grazie, ciao Valerio,
ciao,
ciao a tutti,
ciao. Allora, il nostro spazio sta andando lentamente verso la fine, adesso un'altra canzone per riposarci, riposarvi un po' dopo tutte queste parole e poi torniamo.